Leggiamo dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, fra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea. Gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, poi Andrea a Filippo, e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. Dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Alcuni passaggi possono sembrare contraddittori. Amare la vita è importante, fondamentale. La propria vita insieme a quella degli altri, insieme alla terra, tutti gli esseri viventi, una visione globale della vita, dell'essere umano, di tutti i viventi che ci sono attorno, in una disponibilità di relazione, di custodia, di premura per tutti. Cosa significa allora chi ama la propria vita la perde? Chi la ama in modo egoistico, chiuso, esaltato, egocentrico, allora perde il senso della vita. E chi invece, traduzioni che possono appunto suscitare imbarazzo e anche difficoltà, chi odia la propria vita non è odiare la vita, se si ama la vita, e non assolutizzarne alcuni aspetti, riconducendoli tutti al proprio io. Questo amore a sé, come ci ricordava in quel giorno e mezzo così significativo, la settimana scorsa, alla fine della settimana scorsa, Vito Mancuso, ecco, amare la vita, l'amore a sé, l'amore agli altri, l'amore a Dio, dimensioni che si intrecciano e si rafforzano una nell'altra. Monsignor Romero ha amato la vita, ma non solo la sua, quella di un popolo a cui è stato, un popolo che gli è stato affidato. E allora, come dicevo, così mi è venuto spontaneo, ne abbiamo più volte vissuto la memoria, ma in modo così più ampio, penserei, ricordando la sua figura, insieme a tutti i martiri, senza assolutizzare, esaltare. E fra l'altro, ecco, appena ho letto questo Vangelo, chiamato a meditarvi, e ho ricordato le due date, oggi domenica 22, ieri manifestazione di Libera a Bologna, oggi Via Crucis, Pordenone a Viano, e a meditare anche su dopodomani, 24 marzo, che sono 35 anni dal suo martirio. E ricordavo quando sono stato quelle due volte in Salvador e sono andato nella cripta dove era la prima volta, era sistemata provvisoriamente la sua tomba, che poi è stata sistemata definitivamente, ma non nella cattedrale sopra, ancora sotto nella cripta, che peraltro è vastissima quanto è la cattedrale sul piano di sopra. E c'erano appunto tanti segni delle comunità, delle persone che passavano per un momento di gratitudine, di preghiera, per ricevere forza, coraggio, luce nella loro vita. E c'era un foglietto, fra gli altri, che citava proprio questo passaggio del Vangelo. E me lo sono ricordato leggendo il Vangelo, per quelle sintonie interiori che riaffiorano immediatamente dentro di noi, perché si sono depositate proprio nel profondo. Appunto, se il chicco di frumento non muore, non porta frutto, c'era scritto su un bigliettino a mano proprio e lasciato lì, no? Ecco, allora sintonie, ecco, profonde. Allora ricordando in modo vivo, sono trascorsi 35 anni in cui, fra l'altro, come sapete, l'abbiamo ricordato più volte anche qui, si è molto discusso su Romero, perché adesso con Papa Francesco, usando una parola che Papa Francesco dice della dogana, che la Chiesa non è una dogana, anche Monsignor Romero è stato sdoganato adesso, e quindi lo faranno beato il 23 di maggio, elevato, come si dice, agli onori, 23 di maggio a San Salvador, che è una celebrazione che sarà piena di festa, di come sanno loro, ecco, un bagno di fede, di umanità, di disponibilità, di riconoscenza, no? Ecco, sono passati 35 anni, hanno studiato e ristudiato i comitati vari per vedere se era ortodosso pienamente, per vedere se la dimensione politica fosse prevalsa sulla dimensione profetica, veramente con prudenze, con situazioni inammissibili, inammissibili. Uno che muore celebrando l'Eucaristia e cadendo sull'altare è già santo immediatamente, non servirebbe niente, che studi, che approfondimenti, però c'è stato questo freno, ortodossia, e se lui era diventato un uomo più politico che pastore, leggendo con la logica occidentale romana, esperienze di altre parti del mondo dove questo non viene neanche considerato, no? E anche Gesù di Nazareth non ha fatto un discorso percipuamente politico, perché come noi, viziando anche la parola, intendiamo oggi, però di fatto il suo messaggio ha avuto una ricaduta politica, anche se fede e politica sono su due piani diversi, per non cadere in nessun integralismo, confessionalismo, appoggio di poteri reciproci. Anche la Via Crucis, che oggi faremo, certamente non in folle numerose, le critiche che ha avuto, lo ricordavo ieri anche alla radio in una trasmissione, è stata questa. È contro qualcuno, non è contro nessuno. E dire che il cammino dell'umanità per costruire un futuro umano non può essere affidato ai cacciabombardieri, alle bombe atomiche. Non è contro gli americani. Prima è stata quella obiezione. Poi è un gesto politico. Non è politico, come ho detto. È di fede, è un cammino di fede che poi ha ricadute anche nella società, che è ben diverso. Ecco, però per dire come poi funziona la strategia anche, no, della negazione, dei sospetti, delle negazioni. Quindi sono passati 35 anni, era lunedì sera, alle 18:26, nella cappella dell'Ospedalito, un piccolo ospedale per 60 persone, malati di tumore, dove lui viveva. Si ritirava la notte lì. Quando sono entrato, come vi ho detto altre volte, letteralmente mi tremavano le gambe vedendo in che abitazione viveva un vescovo, di una pulizia e di una essenzialità disarmanti, disarmanti, una stanzetta col letto, un piccolo bagno, non piccolo, micro piccolo bagno, e accanto un'altra stanza con una macca dove lui alle volte ospitava qualche amico di passaggio. Questa era l'abitazione di Monsignor Romero, per la notte. E prima, quando era andato via dalla città, era appena nella città sempre, ma appena un po' fuori sulla collina, ha dormito nella sacristia per un anno, nella sacristia della chiesa, perché era minacciato anche durante la notte di telefonate, di notte si svegliava, lo telefonavano, lo minacciavano costantemente. È stato ucciso mentre alzava il pane e il vino dell'Eucaristia, l'offertorio, e aveva appena pronunciato queste parole, che questo corpo immolato e questo sangue sacrificato per gli uomini ci spinga a dare anche il nostro corpo, il nostro sangue, alla sofferenza e al dolore dell'umanità, come Cristo, non per noi stessi, ma per dare al nostro popolo idee ed esempi di giustizia e di pace. Quando fu nominato arcivescovo di San Salvador, i preti in prima linea, per usare parole così che non ha molto senso, ma per capirci, io ho parlato con un prete, Benito si chiama, ho parlato con lui, il Salvador, mi ha detto che Luigi, quando è stato eletto lui arcivescovo, perché noi aspettavamo un altro, noi un gruppo si è riunito e ha detto: adesso andiamo via dal Salvador, basta con questa chiesa diplomatica, andiamo in Guatemala a vivere il nostro essere preti, nelle comunità, basta con questa nomina, finiamo la nostra presenza in Salvador. Così avevano deciso, perché lui l'hanno eletto perché era un uomo moderato, diplomatico, anche se aveva sempre avuto una spiritualità con attenzione ai poveri, però dentro sempre alla misura della diplomazia, della moderazione. Poi cos'è successo? È successo che poco a poco ha scoperto la realtà del popolo in cui viveva, una realtà drammatica, una oligarchia ristretta, ricca, potente, dominava su tutti, col supporto delle forze armate, della polizia, degli squadroni della morte, che sequestravano e uccidevano. Poi ci fu una reazione popolare, anche il popolo prese le armi e in Salvador ci furono 80.000 morti per questa guerra interna, oltre a tutte le persone fatte sparire di cui non si sa il nome. Io ricordo con Argentina, che è stata anche qui a testimoniare, lei, mamma di 3 figlie, che con il papà delle bambine sono stati arrestati allora e sottoposti a interrogatorio, lui a tortura, e sopra la città c'è la porta, c'è come dominato il porta del diavolo, e sotto c'è una immensa foresta, e diceva che quella foresta è un grande cimitero, per cui buttavano la gente lì, viva o già morta, li buttavano, non li hanno mai più trovati. Era un clima terribile, ci trovavano morti dappertutto, per le strade, dappertutto. No? Lui ha percepito poco a poco questo e ha detto, lui, più di una volta: il mio popolo mi ha convertito al Vangelo, la mia gente mi ha convertito al Vangelo. Stando con la gente ho capito il Vangelo di Gesù, il mio popolo mi ha convertito al Vangelo. Quindi si è immerso in quella realtà drammatica, di povertà, di ingiustizia, di violenza, di sparizioni, è diventato voce dei senza voce. Salvador, questa espressione la usano spesso, signor Romero, voce dei senza voce. E ha cominciato a denunciare queste atrocità e i loro responsabili. Cominciato a denunciare. Però un uomo, come Papa Francesco, che stava sempre in mezzo alla gente, in mezzo alle persone. No? C'era anche una radio che poi a un certo punto hanno colpito, tutti, pensate, nelle campagne, nei villaggi, le capanne, tutti con la radiolina ascoltavano gli interventi di Monsignor Romero, come un segno di speranza. Era un qualcosa di straordinario, no? Umano, umanissimo, dolce con le persone, pieno di tenerezza e di forza poi nel dire, no? Ecco, nel dire. Ecco. E poi ci fu un episodio, no? 3 anni prima del suo martirio uccisero padre Rutilio Grande, e lui quando prima di quella che lui chiama la sua conversione, era l'unico gesuita, a proposito dei gesuiti, di Papa Francesco, detto sorridendo, l'unico gesuita di cui si fidava. Padre Rutilio Grande, un uomo di intelligenza, di spiritualità, quando sono andato ad Aguilare se ho chiesto al parroco e poi ho chiesto a una famiglia che mi aiutassero a capire chi era Padre Rutilio Grande, no? Mi hanno detto che era un uomo straordinario e lui andava in quella famiglia anche perché era malato di diabete, a fare l'insulina ogni giorno, insomma aveva avuto anche momenti difficili, anche di un po' di tristezza, di avvilimento alle volte, perché c'era una realtà difficilissima, e poi insomma si è riproposto e parlando con uno che era stato, pensate che vita, aveva una ferita grande qui, era stato catechista quando era Padre Rutilio Grande parroco, poi era stato leader sulla pianura e poi anche sulle colline, la montagna, leader del fronte per la lotta di liberazione, aveva una grande, e poi era diventato sindaco. Allora gli ho chiesto, ma scusa, ho detto, Padre Rutilio Grande per voi cos'era? E lui mi dice, era Gesù che era tornato. Una risposta affettuosa. Lui dice, era sempre in mezzo alla gente, celebrava in riva ai fiumi, sotto gli alberi. Era un uomo straordinario, dice, no? Per cui l'hanno chiamato, latifondisti, e gli hanno detto, Padre Rutilio, tu sei un uomo intelligente, questa gente ti segue adesso, ma poi sai, è gente del popolo, ti abbandonerà. Mettiamoci d'accordo, dice, no? Lascia perdere, tu vai, continua i tuoi studi, tu sei un uomo intelligente, prestigioso, e gli hanno fatto vedere un pacco di dollari, un pacco, vero è questo, sul tavolo. Tieni questo, dice, e vai. Così concludiamo, dice. Lui l'ha guardato in faccia, gli ha sorriso e gli ha detto, ma forse voi non avete capito nulla, né di me, né del popolo, e né di Gesù. Mai io farò questo. Ma dice, non avete capito allora che io sono dentro la gente. Loro sono me, io sono loro, io sono nato, sono uno di loro. Mai farò questo. Loro l'hanno guardato e gli hanno detto, sai cosa significhi questa tua parola, cioè la morte? E difatti l'hanno ucciso. Cioè, mi sono inginocchiato dove l'hanno ucciso, sono tre croci. Lui è un ragazzo e un adulto, sono sepolti insieme, come una chiesetta piccola nel suo villaggio. E sono solo le piastrelle di colore diverso che indicano dove sono queste tre tombe dentro il pavimento. Padre Rutilio Grande. Quando hanno ucciso Rutilio Grande, Romero ha avuto una scossa interiore, era già dentro al processo di cambiamento, ha detto, ma come, hanno ucciso anche lui? E ha vegliato tutta la notte con tanta gente questi tre corpi. Dicono che quello è stato un passaggio che ha rafforzato questo suo cambiamento. Per questo è stato ucciso, per questo suo impegno, ecco. Il potere ha sempre l'illusione di spegnere la profezia uccidendo chi parla. Però, come diceva Tertulliano, quello storico romano, riguardo ai primi cristiani martiri, dal sangue dei martiri sono nati nuovi cristiani. Cioè, dall'esempio di chi ha dato la vita sono nate testimonianze più forti ancora. Ecco, allora, il giorno precedente era domenica come oggi, no? Giorno precedente, il 23 marzo, lui nella folatissima Eucaristia che durava tanto, lui parlava la domenica nell'omelia, c'erano bambini sotto l'altare, gente così, mamme che allattavano, tutto, no? E una folla enorme che applaudiva, si fermava, parlava un'ora l'omelia, anche un'ora e mezzo, fra gli applausi, con la partecipazione della gente, un'eucarestia straordinaria, partecipata. Poi tirava fuori il foglietto alla fine, specie negli ultimi tempi, e diceva, abbiamo saputo che in questa settimana sono spariti, faceva i nomi, queste persone. I responsabili sono questi, e indicava i responsabili. Gli avvisi della messa erano questi. E nell'ultima omelia ha detto queste parole, che c'entrano anche con la Via Crucis di oggi, col titolo che è stato dato. Io desidero fare, gridando, l'ultima parte ha gridato proprio come si è sentito, desidero fare un appello speciale agli uomini dell'esercito e in concreto alla base della Guardia Nazionale, della Polizia, delle caserme. Fratelli, siete del nostro stesso popolo, ammazzate i vostri fratelli contadini. Davanti all'ordine di ammazzare dato da un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice non ammazzate. Nessun soldato è tenuto a ubbidire ad un ordine che va contro la legge di Dio. È tempo che recuperiate la vostra coscienza. In nome di Dio allora, in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono al cielo ogni giorno più tumultuosi, vi supplico, vi chiedo, vi ordino, in nome di Dio, cessi la repressione. Queste le parole la domenica, il giorno dopo l'hanno ammazzato. Cessi la repressione, fa parole fortissime, è un applauso straordinario alla gente che si sentiva confortata, no? Da un vescovo che parlava così. E aveva detto così, poco prima, sono stato frequentemente minacciato di morte. Come cristiano non credo alla morte senza risurrezione. Se mi uccidono risorgerò nel mio popolo. Se le minacce dovessero compiersi, già da adesso offro a Dio il mio sangue per la redenzione e la risurrezione del Salvador. In un altro passaggio aveva detto, perdono a quelli che mi uccideranno. Perderanno il loro tempo, uccideranno un vescovo, ma la Chiesa di Dio, che è il popolo di Dio, non morirà mai. Queste le parole. Il martirio è una grazia di Dio che credo di non meritarmi. Queste le parole. Quindi una storia luminosa. La storia luminosa comprende la morte e la vita, la morte e la risurrezione. Quindi mi è sembrato proprio in sintonia non profonda, profondissima, collegarlo con questo Vangelo di oggi, quando Gesù dice, per farsi riconoscere, dice, l'ora sta per venire, e l'ora è quella della dedizione massima fino alla morte. Se il seme di frumento non finisce sottoterra e non muore, non porta frutto. Se muore, invece, porta molto frutto. E padre Ignazio di Liacuria, quel padre gesuita, ucciso insieme agli altri 5 confratelli, alla donna che era lì con loro per, come ho detto più volte, che non ritenevano una donna di servizio, ma dicevano è una sorella maggiore, quante volte abbiamo ascoltato il suo consiglio, dicevano questi uomini, teologi e psicologi e pieni anche di spiritualità, e sua figlia che era andata la sera prima perché pensava che di 15 anni che dentro l'università dei gesuiti ci fosse più protezione, poi è stata uccisa anche lei, no? Ecco, no? Ecco, aveva detto con Monsignor Romero, Dio è passato in Salvador. Dio passa nella nostra vita con le intuizioni che ci fa percepire nel cuore, nella coscienza, ma passa anche attraverso la testimonianza di persone che riferendosi a lui, al Dio di Gesù di Nazareth, sono persone che ci testimoniano quello che è l'amore, la disponibilità, la misericordia di Dio nella storia dell'umanità.